Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e Strisce o come Inverno Nucleare. E ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto, narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Come sempre, prima di iniziare, voglio salutare la nostra community, la nostra famiglia, i nostri amici del gruppo Telegram che ci sostengono, che ci supportano in ogni cosa che facciamo. E grazie davvero per esserci stati vicini in queste settimane che sono state particolarmente turbolente per il podcast. Grazie per il supporto che ci date sia morale sia economico, e a questo punto voglio ringraziare le persone tra di voi che fanno parte anche del nostro canale Patreon. Già, perché siete in tanti, le puntate bonus iniziano ad essere anch'esse tante. E che dirvi, ragazzi, noi veramente siamo un po' commossi dall'affluenza di persone che hanno deciso di sostenerci proprio lì su Patreon. Quindi se anche voi state pensando di dare qualcosa indietro a questo podcast che ormai ha quasi 100 puntate, potete andare lì sul link che trovate in descrizione e iscrivervi gratuitamente al nostro gruppo Telegram, dove discutiamo la puntata della settimana tra di noi insieme anche ai nostri ospiti, oppure abbonarvi al nostro canale Patreon. Se invece volete sostenerci soltanto gratuitamente, potete fare anche questo lasciando 5 stelline su Spotify o andando a scrivere una recensione su Apple Podcast, che ci aiuta tantissimo. Adesso bando alle ciance, però mi sono dilungato fin troppo, perché oggi abbiamo il piacere di accogliere non una ma ben due ospiti nuove di zecca. Loro sono Giorgia Milone e Asia Dolcecanto, criminologhe, fondatrici della pagina Instagram e TikTok Border Crime. Ciao ragazze e grazie per essere qui con noi oggi.
Ciao a tutti, grazie Michele, grazie Giacomo, sono felice di poter condividere il mio punto di vista con tutti voi.
Sì, vi saluto anch'io, grazie Michele, ti ringraziamo davvero per questo invito.
Grazie a voi per averlo accolto. E allora, nella puntata di oggi abbiamo deciso di portarvi un caso che ci state chiedendo da tantissimo tempo e che finalmente abbiamo deciso di portarvi. E sto parlando, come avrete già capito, del famoso delitto di Avetrana. Siamo infatti in un paesino della provincia di Taranto ed è il 26 agosto 2010, quando la quindicenne Sara Scazzi esce di casa per andare al mare con la cugina Sabrina, che abita a 400 metri da casa sua. Tuttavia, Sara sparisce nel nulla, senza presentarsi all'appuntamento. Iniziano quindi giorni difficili, fatti di indagini, ricerche, appelli alle autorità da parte della famiglia, che catturano l'attenzione mediatica. Due settimane dopo la scomparsa della quindicenne, Michele Misseri, padre di Sabrina e zio di Sara, consegna il cellulare della ragazza alla polizia, affermando di averlo trovato in un podere. Da qui partiranno le investigazioni che, dopo una lunga serie di depistaggi, hanno portato alla condanna in primo grado all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Taranto di Sabrina Misseri e della madre Cosima Serrano, con l'accusa di omicidio doloso aggravato, e invece alla pena di 8 anni per occultamento di cadavere di Michele Misseri, padre di Sabrina e marito di Cosima. E allora, quello che vogliamo chiederci in questa puntata è: di chi è stata davvero la mano che ha strangolato Sara Scazzi? Per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire la dinamica e tutti i retroscena di questo caso insieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao Michele, ciao a tutti gli amici, le amiche e gli amici di Non spegnere la luce, ben ritrovati anche da parte mia per questa nuova puntata che sposta la sua attenzione e il suo focus su zone che io e Michele, almeno da un punto di vista geografico, natale, se vogliamo, conosciamo molto bene, perché sono zone che hanno avuto una eco mediatica potentissima e hanno dato alla Puglia una nuova veste in un periodo in cui la Puglia era tra le prime posizioni o tornava tra le prime posizioni come meta turistica. Infatti, quelli sono gli anni in cui la Puglia assume una connotazione che è anche visiva, cioè diviene il centro nevralgico di un tipo di pubblicità che fa dell'immagine la sua forza, ovvero panoramiche dall'alto delle nostre spiagge, panoramiche dall'alto delle campagne. Ed è proprio in zone di campagne che si svolge questa storia drammatica, ma che è una commedia nera all'italiana. Perché se a questa storia togliessimo l'elemento della morte e l'elemento più drammatico, sarebbe una storia dell'assurdo, sarebbe una storia di una maschera grottesca, una storia che può aprirsi solamente con questa citazione. Ma prima della citazione permettetemi di ringraziare ovviamente tutti coloro che fanno parte del gruppo Telegram, siete sempre di più e questo è bellissimo vedere che si rimpolpa la fila dopo quello che era successo qualche settimana fa e grazie, grazie a tutti coloro che sono su Patreon che ci regalano un caffè. Io spero che il piccolo regalino della vignetta sia sempre ben gradito, io mi diverto un sacco a farla, anche perché è il mio lavoro ed è bello quando mi metto lì, magari sto lavorando a un fumetto, a un ordine di una piattaforma che si chiama Fiverr, a qualcosa di mio, e pensare a qualcosa che possa ispirarvi quando la ricevete, che possa farvi dire sì, questo è perfetto per la puntata. E spero che quindi anche l'immagine di questa settimana sia assolutamente di vostro gradimento. La citazione è famosissima. È tratta da uno dei libri più incredibili della storia della letteratura, il libro che, se vogliamo, insieme a Guerra e Pace di Tolstoi, ha dato un lustro, secolare alla letteratura russa, che è Anna Karenina. E la frase «Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice invece è disgraziata a modo suo». E questa è una storia, come dicevo prima, dove la maschera del grottesco all'italiana diviene quasi protagonista, diviene un modo per raccontarla questa storia. Il delitto di Avetrano è un delitto d'agosto, come ce ne sono tanti nella storia italiana, è un delitto d'estate, è un delitto che cammina sotto l'acqua, che cammina su quei viali del tramonto. Immaginate la scena, siete ragazzi o ragazze, siete in bicicletta, c'è vicino a voi il sole che sta tramontando, estate, l'aria non è ancora caldissima come lo è al giorno d'oggi, è un po' come quell'estate di tanti anni fa, che io ricordo benissimo e sono certo anche voi. Ed è un delitto di famiglia, come ce ne sono tantissimi in Italia. Ci sono due donne che sono in carcere che in realtà si sono sempre dichiarate e ancora si dichiarano innocenti, nonostante ci sia una condanna in via definitiva all'ergastolo. Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Secondo i giudici sono state loro a uccidere Sara Scazzi e a nasconderne il cadavere con l'aiuto di Michele Misseri, che è il padre di Sabrina e del marito di Cosima, che è stato condannato a 8 anni per il solo reato di occultamento di cadavere ed è uscito dal carcere proprio nel febbraio di quest'anno, 2024. Michele Misseri è tornato ad Avetrana, provincia di Taranto, dove tutto è cominciato, il 26 agosto del 2010. Sara Scazzi, un nome che è rimbalzato tra le nostre cronache perché è perfettamente centrato nell'idea di stampa scandalistica e di cronaca nera che abbiamo in Italia, ovvero quello di un nome sdrucciolo che si ricorda perfettamente, che suona molto bene quando viene pronunciato. Sara Scazzi è un nome perfetto, che si presta benissimo a questo gioco della stampa. Sara era uscita di casa nel primo pomeriggio per andare a casa della cugina Sabrina e di lei si perdono le tracce. Passano dei giorni prima della svolta e c'è una messa in scena del ritrovamento del telefonino della ragazza da parte dello zio Michele Misseri. Da qui in poi comincia una discesa che non ha precedenti nella nostra storia. Vi dicevo, è una storia d'estate, una storia che abbiamo visto tante volte nella nostra televisione, eppure questa è completamente diversa perché? Perché è come rompere la quarta parete, è come giocare con quel grottesco di cui parlavo a inizio puntata. Lo zio si accusa, poi chiama in causa la figlia, Sabrina. È da qui che parte questo gioco delle parti, un gioco dei pupi. Il 26 maggio 2011 viene arrestata Cosima Serrano, che è la madre di Sabrina ed era la zia, di Sara. La ricostruzione dei magistrati riporta l'omicidio in casa e poi il successivo occultamento di cadavere. L'unica accusa per lo zio è Michele, che cambia quasi una decina di versioni dei fatti, lo ricorderete in televisione, è diventato anche un meme. Immaginate un horror, immaginate la cronaca nera che diviene scherzo. È quella di essere un testimone del tutto attendibile. Questa è la sua grande colpa. Sono le due donne ad aver agito, per lo sguardo a un fidanzato, per la gelosia, per rancori familiari. Difficile dare un'unica spiegazione. Nelle motivazioni che accompagnano la sentenza della prima sezione penale della Cassazione, che conferma l'ergastolo, si parla di fredda pianificazione, leggo testuale, di una strategia finalizzata attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e fuorvianti al conseguimento dell'impunità. Sabrina, sempre secondo la sentenza, devia le investigazioni verso piste fasulle, sempre parole presenti all'interno della sezione penale, strumentalizzando i media. Ecco, questa è la frase giusta. Strumentalizzare i media. Ma la vera domanda è stata solo lei a farlo? Michele non c'entra nulla. Ricominciamo sempre da quel 26 agosto, da quel giorno d'estate. Sara esce di casa in mano a un telefonino e alle orecchie un auricolare. Deve raggiungere la casa della cugina, che è anche un po' la sua migliore amica, che è più grande di lei di alcuni anni, ne ha 22, a poche centinaia di metri da casa sua. Devono andare al mare sulla costa ionico salentina insieme a un'altra ragazza che si chiama Mariangela Spagnoletti, che deve passare a prenderle in auto. Della quindicenne si perdono completamente le tracce. È il 29 settembre 2010, perché questa è una storia che può essere raccontata effettivamente come un arco narrativo cronologico. Dopo un mese di ricerche e appelli strappalacrime che probabilmente ricorderete tutti voi, Michele Misseri il 29 settembre mette in scena il ritrovamento casuale del telefonino di Sara, che lui dice di aver scoperto bruciacchiato con la scheda ma senza batteria, tra le stoppie, mentre stava lavorando in campagna. Il 6 ottobre del 2010, durante un drammatico interrogatorio, Misseri crolla e decide di confessare. Dice di essere stato lui ad uccidere la nipote, strangolandola nel garage di Via Adeledda, dopo il rifiuto delle sue avance sessuali. Racconta anche di averla sepolta in un pozzo in contrada Mosca, sulla strada per Nardò, dove il cadavere viene recuperato e ritrovato poche ore dopo. L'uomo viene subito arrestato. Negli stessi momenti, a chi l'ha visto, va in onda il dramma della madre di Sara, perché Concetta, che è ospite proprio da casa Misseri per il nuovo appello, riceve la notizia in diretta della confessione del cognato e del ritrovamento del corpo. Il suo sguardo, la sua faccia è degna di un premio Oscar. 15 ottobre 2010. Arriva alla prima svolta, nuova svolta nell'indagine, ovvero Misseri chiama in causa sua figlia Sabrina, dicendo che insieme hanno concordato di dare una lezione a Sara. Tutto questo espresso in un dialetto come quello tarantino, che è anche difficile da comprendere e che soprattutto è segno di questa storia. Una storia d'estate, una storia di campagna. La lezione data a Sara è per le voci messe in giro sulle presunte molestie dello zio, che poi sono sfociate nell'omicidio. La cugina l'avrebbe portata in garage e tenuta per le spalle mentre il padre la stava strangolando. Nel pomeriggio Sabrina viene interrogata a Manduria e alle 23 scatta il fermo per concorso in omicidio e va in carcere. Novembre 2010, maggio 2011. E questo è il nuovo lasso temporale, perché in questo tempo Michele Misseri cambia diverse versioni dell'omicidio. È quasi un gioco il suo, un perfetto gioco che non trasuda dal volto di un contadino che dovrebbe essere molto poco avvezzo al parlare in pubblico e che invece si rivela un fantastico manipolatore, come buonissima parte della famiglia. Prima dice che è stata la figlia, da sola, a uccidere la cugina, mentre lui avrebbe solamente occultato il cadavere nel pozzo. Poi si proclama unico responsabile. Fornisce 7 versioni fino all'agosto del 2011. Per i giudici è del tutto inattendibile e infatti il 26 maggio del 2011 Cosima, la madre di Sabrina, viene arrestata dai carabinieri per concorso in omicidio, oltre che per soppressione di cadavere insieme alla figlia Sabrina, la quale viene inviata in carcere un'ordinanza di custodia cautelare. Per il GIP, che non accetta in alcun modo per le due donne l'accusa di sequestro di persona, l'omicidio è avvenuto in casa. Il 30 maggio del 2011 la storia continua perché Misseri viene scarcerato e torna a casa con l'altra figlia, Valentina, che vive a Roma ed è del tutto estranea ai fatti. Appena rientrato, rilascia un'intervista in cui mima tutte le fasi dell'omicidio e ancora una volta se ne assume tutte le responsabilità. Mentre il 26 luglio del 2011, dopo un anno, la procura termina le indagini e chiede il rinvio a giudizio per 13 indagati. Cosima e Sabrina sono accusate di concorso in omicidio e sequestro di persona. Michele Misseri di soppressione del cadavere insieme al fratello Carmine e al nipote Cosimo. La fase preliminare del processo comincia il 29 agosto. Arriviamo al 10 gennaio 2012. Davanti alla corte d'assise di Taranto inizia il processo per l'omicidio di Sara. Dietro le sbarre ci sono Sabrina e Cosima, che sono imputate per concorso in omicidio. Gli altri, Michele Misseri e via dicendo, Carmine e Cosimo, sono anche loro lì. In aula viene svelato un autoscatto che Sara aveva inviato a Ivano prima di morire. Per l'accusa la foto è il vero e proprio movente dell'omicidio, ovvero la gelosia di Sabrina nei confronti della cugina che aveva attirato l'attenzione di Ivano Russo, che in realtà piaceva anche a Sabrina. 31 gennaio, durante la deposizione, Ivano descrive il rapporto che aveva con Sara e Sabrina, in questo modo: Sara mi vedeva come una figura paterna e ogni tanto si abbracciavano. Invece con Sabrina c'era un rapporto più confidenziale, che a un certo punto però era diventato un insieme di atteggiamenti ambigui, di complimenti che andavano ben oltre. E pochi giorni prima che Sara morisse, pensate che Ivano aveva deciso di troncare il rapporto con lei perché c'era qualcosa che gli puzzava. Proseguiamo la nostra storia perché, come noterete, è una storia che ha degli strani punti, ha degli strani incroci, che sembra una storia normalissima, ma che in effetti è tutto meno che normalissima. Arriviamo al 20 aprile 2013, giorno Domini, in un anno Domini, perché la Corte d'Assise di Taranto condanna all'ergastolo Sabrina Messeri e Cosima Serrano per l'omicidio di Sara. Michele invece viene condannato a 8 anni per concorso in soppressione di cadavere insieme a Carmine Misseri e Cosimo Cosma, rispettivamente fratello e nipote dell'uomo. 16 novembre 2014. Alla corte di Assise di Taranto arriva e inizia il processo d'appello. Durante la prima udienza viene stabilito che le imputate devono rimanere in carcere per tutta la durata del processo. 27 febbraio. C'è una dichiarazione spontanea di Cosima, che parla di rapporti familiari e che sottolinea che l'esito era già scritto. Lei dice: si è parlato tanto di invidia e gelosia, ma non ho mai sentito che tipo di gelosia, di invidia, quale tipo di rancore. Ci siamo sempre aiutati l'un l'altro tra genitori e sorelle. Quando Concetta ha avuto bisogno di me, sono stata sempre presente, sempre a disposizione. Non me lo facevo ripetere 2 volte. Alcuni amici di Sara le dicevano che il padre era un delinquente. Noi non abbiamo detto questo, lo può dire anche Claudio. Claudio è il fratello di Sara. Cosima Serrano parla piangendo e ricorda le voci sul padre della ragazza. Febbraio-giugno 2015. È stato quasi sempre in aula Michele Misseri, che è un po' il deus ex machina di tutta questa storia, che ancora si accusa dell'omicidio e ribadisce che le due donne non c'entrano niente, ma nessuno gli crede. È oramai una barzelletta dentro una barzelletta che ha la sua eco in un'altra barzelletta e che finisce come dovrebbe finire una barzelletta. Ma come dicevano in Watchmen, non c'è nulla da ridere, anche perché il comico è morto. Dice di soffrire per la moglie e la figlia che sono in carcere ingiustamente, a detta sua. 27 luglio 2015, arriva anche la condanna in secondo grado. La Corte di Assise di Appello di Taranto conferma la condanna inflitta già in primo grado nei confronti della madre e della figlia per l'omicidio di Sara Scazzi. Febbraio 2017. A porre la parola fine, dopo quasi 7 anni, sul delitto di Avetrano è proprio la Corte di Cassazione, che conferma gli ergastoli che erano stati inviati in secondo grado. E così si conclude una storia che col tempo ha perso la sua forza, ma ritorna prepotente nel febbraio del 2024, a 7 anni dalla sentenza. All'accusa principale, quella di occultamento di cadavere, si aggiunge anche quella per il reato di diffamazione nei confronti della consulente Roberta Bruzione e di un ex avvocato, del suo ex avvocato, scusatemi, Daniele Galloppa. L'annuncio è arrivato nel mese di gennaio. Misseri ha ottenuto uno sconto della pena di oltre 600 giorni grazie alle riduzioni che scattano per la buona condotta. Ma questa parte così fredda legata al giudizio e a questa storia è in realtà l'emblema di un paese che ha in questi piccoli posti una forza, la forza del silenzio. Vedete, poi arriverà il momento in cui io vi consiglierò documentari e via dicendo, ma c'è un film che è tratto da un... in realtà è nato come una miniserie televisiva e poi è diventato un romanzo, quindi del tutto al contrario rispetto a come accade di solito. Si chiama La tempesta del secolo e l'ha scritto uno che le storie delle persone le conosce molto bene, che si chiama Stephen King, che una volta disse, parafrasando un po' quella storia: in tutti questi posti, nei posti piccoli, ci si conosce tutti ed è per questo che i segreti fanno più fatica a uscire. Perché se togliete l'elemento mortuario da questa storia, è una perfetta commedia nera. Ma siccome l'elemento mortuario c'è, un delitto pure, allora non è più una commedia e non c'è più nulla da ridere. Perché ogni famiglia felice è uguale a modo suo, ma ogni famiglia infelice uccide in maniera diversa.
E allora grazie al nostro Giacomo. E adesso vorrei tornare dalla nostra ospite, anzi dalle nostre ospiti, perché quello che vi abbiamo detto in apertura è sì che le nostre ospiti sono delle criminologhe, ma non vi abbiamo svelato che entrambe sono salentine e che vengono da paesi estremamente vicini ad Avetrana. E allora voglio ripartire proprio da qui, chiedendovi che aria si respirava e si è respirata dopo quel delitto nella zona del Tarantino. Proviamo un po' a quantificare, insomma, tutto l'interesse morboso che c'è stato da parte dell'opinione pubblica nei confronti di questo paesino, appunto, del Basso Salento.
Beh, Michele, qui non c'era persona che non avesse sentito parlare di questa vicenda, e questo senza distinzioni d'età. Ricordo che io ero una ragazzina all'epoca, avevo più o meno l'età di Sara, e comunque tra amici se ne parlava, ma anche in famiglia. È stato sicuramente un caso che ha scosso il Salento, ma anche l'Italia intera. Va detto però che in questa storia si sono susseguite due fasi. La prima, che è stata quella della ricerca, quando appunto Sara è scomparsa e c'era ancora la speranza di ritrovarla viva, ed in quel caso il fatto che la vicenda avesse avuto quella risonanza mediatica è stato un fattore positivo, proprio perché quella pressione ha in un certo senso influenzato il corso degli eventi, facendo vacillare lo stesso Michele Misseri, che poi dichiarò dapprima di aver ritrovato per caso il cellulare di Sara, e ricordiamo, fu proprio quel cellulare a confermare tramite gli agganci alle celle telefoniche che quel giorno Sara a casa Misseri c'era arrivata e come. Ed in seconda battuta il Misseri permise anche il ritrovamento del corpo di Sara, e anche qui ricordiamo che la madre era ospite in un programma televisivo quando la notizia le fu comunicata. Dal ritrovamento in poi l'attenzione mediatica si trasforma in un interesse morboso verso questo caso, che, diciamo, ce l'ha avuto il ritmo incalzante di un thriller, no? E molti si chiedono il perché di tanto interesse. Beh, in primo luogo per la giovane età della vittima, di appena 15 anni, e in secondo luogo non dobbiamo neanche trascurare il fatto che i media hanno tenuto il riflettore puntato su questo caso per lungo tempo, perché evidentemente la vicenda aveva colto l'orizzonte di attesa sociologico dell'opinione pubblica. Peraltro questo scenario aveva anche contribuito a creare una sorta di caccia al mostro. Ovviamente in un clima del genere, con la spettacolarizzazione anche del processo penale, con i media che hanno fatto da cassa di risonanza, è automatico che nell'opinione pubblica si vanno a creare dei consensi e dei dissensi. Poi c'è anche l'altra parte della medaglia, l'altro lato della medaglia, perché Avetrana è stata meta di dark tourism per molto tempo. Venivano organizzati proprio dei pullman per andare a visitare il luogo in cui è stato consumato il delitto. Questo però non ha nulla a che fare con quello che abbiamo detto prima, quindi con l'identificazione con la vittima nella prima fase, quella della ricerca, e la caccia al mostro nella seconda, dopo il ritrovamento del cadavere. Perché solitamente per poter vivere al meglio, passatemi questo termine, l'esperienza del dark tourism, è necessario che ci sia quel distacco a livello emotivo che ti permette di subire il fascino del crimine. Quindi per concludere e analizzare quali sono i tre punti focali dell'attenzione mediatica che questo caso ha avuto, sono proprio questi tre. Quella della ricerca, quella della caccia al mostro e quella della fascinazione per il crimine.
Ti fermo un secondo, Asia, anzi ti ringrazio per questa panoramica che ci hai dato. Quello che a me interessa con la domanda che ti ho fatto poco fa è proprio cercare di quantificare veramente l'entità appunto del turismo che c'è stato verso Avetrana. Ad Avetrana, mi confermerai, non c'è niente praticamente, è un paese di poche anime e sono principalmente villette a schiera, piccoli edifici, campi, parliamo di veramente Salento selvaggio, direi. E quindi c'è quello che io mi sono sempre chiesto e che ricordo, essendo proprio uno di quei delitti che hanno segnato la mia adolescenza, c'è questa morbosità, perché la gente voleva andare ad Avetrana? Che cosa andavano a cercare lì? E ci sono delle interviste che rispondono in parte almeno a questa domanda che io mi sono fatto di persone che le trovate su YouTube, ragazzi, non è una ricerca difficile, magari ve le postiamo poi anche sul gruppo Telegram, di persone che vanno lì, vengono intervistate, vanno lì a farsi un weekend, cioè dicono io vengo dall'Abruzzo e mi sono fatto qualche ora di macchina, perché voglio vederlo, Michele, in faccia e voglio capire con i miei occhi se è colpevole o meno. Cioè, questo è il livello, insomma. Però, Asia, mi ripeto, mi rivolgo ancora a te, cioè, e a voi che l'avete vissuto da vicino. Cioè, io non riesco a immaginarmi pullman di persone che ogni giorno, comunque ogni weekend, arrivano in questo paesino. Cioè, è veramente così oppure è una mia immaginazione?
No, assolutamente. Avetrana in quel periodo diventa la New York del Salento, perché oltre, diciamo, a tutta questa parte del dark tourism, dei pullman che arrivavano lì perché la gente voleva vedere Cosima, voleva vedere Michele, voleva vedere Sabrina, voleva vedere la casa, abbiamo tutta la parte di interesse giornalistico, quindi telecamere, cioè, veramente si popola questo paese come mai prima.
Noi abbiamo più o meno la stessa età, penso che fossimo tutti al liceo quando è successa questo caso. E voi cosa ricordate, di quel periodo?
Io ricordo che a scuola se ne parlava, perché anch'io ero al liceo in quel periodo. E come dicevo all'inizio, non c'era persona che non conoscesse il caso, che comunque non ne avesse sentito parlare, senza distinzione d'età, perché comunque noi alla fine eravamo ragazzini. Molti erano stati colpiti per il semplice fatto di avere la stessa età di Esara, perché anch'io avevo la sua stessa età, anzi un anno più piccola. E la vicenda aveva veramente scosso il Salento, ma i ragazzi, ma anche le famiglie.
E poi un altro aspetto, e poi andiamo a chiudere questo capitolo iniziale che abbiamo aperto, che secondo me ha reso ancora più mediatica questa vicenda, è quello che io chiamo l'aspetto da telenovela. Perché all'inizio noi dobbiamo ricordarci che questo era un caso di sparizione, è stato per più di un mese un caso di sparizione. Ed è successo a fine agosto, quando sappiamo che di notizie da raccontare al telegiornale ce ne sono poche, quindi serve il delitto di fine estate per fare notizia. E poi si è evoluto, abbiamo raccontato, Michele, che far ritrovare prima il cellulare di Sara, poi messo sotto torchio dai PM, rivelerà dove si trova anche il corpo di Sara, sempre 2 mesi dopo. E quindi tutta questi costanti aggiornamenti, no? Questa voglia di andare avanti, che secondo me ha preso un intero paese come poche altre volte. Forse l'altro grande filone, ma che non sarà mai grande come questo, perché si tratta di un caso abbastanza chiuso, è quello di Brembate, di Yara Gambinasio, che tra l'altro siamo lì come periodo storico. E poi l'altro elemento che secondo me c'è da aggiungere è quello di internet, no? In quegli anni, ragazzi, voi me lo confermerete, eravamo già tutti quanti su Facebook a 13-14 anni e ricordo che venivano fuori i meme, no? Di zio Michele che diceva: ah, sono stato io col trattore, questo suo modo di esprimersi non proprio convenzionale. Quindi tutto questo ha contribuito a fare di Avetrana, e noi non diciamo il caso di Sara Scazzi, noi diciamo il caso di Avetrana, e questo già dice tantissimo di questa roba. Cioè, noi ricordiamo il caso di Meredith Kercher. Sì, qualcuno dice il diritto di Perugia, ma no, è Meredith Kercher, Amanda Knox, Raffaele Sollecito, cioè focus sui protagonisti. Qui il focus è sul paese di Avetrana. Questa è una roba interessantissima, secondo me, perché, come andremo a vedere tra poco, questo è un delitto in cui in un modo o nell'altro è partecipe tutto il paese di Avetrana, in un modo o nell'altro, anche semplicemente con i silenzi. E adesso andremo a vedere che cosa intendo per silenzi. Ma per arrivarci, è giusto usare il tempo che abbiamo a nostra disposizione per provare a fare un focus almeno sui 3 maggiori protagonisti delle indagini, partendo da Sabrina Misseri. E allora analizziamo il rapporto di Sabrina con Sara e le dinamiche anche all'interno del loro gruppo di amici. Parliamo di una ragazza di 24 anni, se non vado errato, è una di 14. Quindi cerchiamo di spiegare queste dinamiche, cerchiamo di spiegare il loro rapporto e poi vedremo anche il focus su altre figure satelliti che comunque sono importantissime. Prego.
Beh, partiamo col dire che Sabrina viene attenzionata perché chiamata in causa dal padre. Un padre che dapprima si addossa tutte le colpe e ad un certo punto, inspiegabilmente direi, se dovessimo dubitare del suo cambio di versione. Cioè, ormai era fatta, perché accendere i riflettori sulla figlia Sabrina, sostenendo che ognuno deve prendersi le proprie responsabilità? Perché effettivamente Sabrina è responsabile della morte di Sara, come ci dice la sentenza. Il motivo? La sentenza appunto cita che il risentimento della cugina aveva generato il cortocircuito emotivo e indotto all'omicidio, sorretto dal dolo d'impeto, sull'onda della necessità particolarmente sentita da Cosima di salvaguardare l'immagine della figlia. Ed ecco che emergono le altre due figure oscure di questo caso, Cosima e Ivano. Perché il risentimento di Sabrina nei confronti di Sara era figlio del rapporto con Ivano e di quella confidenza che era diventata di dominio pubblico che la cugina fece all'amica in presenza di Sara.
Facciamo un passo indietro però, Asia. Raccontiamo prima chi è Sabrina, che cosa fa nella vita e poi andiamo a vedere queste dinamiche.
Sabrina è un'estetista, vive ad Avetrana, ha il suo gruppo di amici e insieme a Sabrina c'è anche Sara, la sua cuginetta di 15 anni, che condivide le amicizie di Sabrina. Sabrina, innamorata persa di Ivano, soprannominato da lei Dio Ivano, e anche poi magari faremo un focus sulla figura di
Ci
Ivano.
arriviamo, ci arriviamo, ci arriviamo.
Ok, Allora, ricordiamo che Sara, pur essendo 7 anni all'incirca più piccola di Sabrina, usciva con il gruppo di amici della cugina. E nell'ultimo periodo, come anche emerso dal diario di Sara, Sabrina aveva iniziato ad allontanare Sara da questo gruppo di amici e molto spesso la riprendeva se lei si avvicinava troppo ad Ivano. In poche parole, Sabrina ad un certo punto inizia a nutrire dei sentimenti di gelosia nei confronti di Sara per le attenzioni rivoltele da Ivano, in quanto Sara, avendo solo 15 anni, era la bambina del gruppo e per lei Ivano sarebbe stato un riferimento, un amico più grande per il quale provava dei sentimenti d'affetto. Eppure questo Sabrina sembrava non capirlo. Così è arrivata ad entrare in competizione con la cuginetta a discapito di qualsiasi normale sentimento di protezione che avrebbe potuto o dovuto nutrire nei confronti della cuginetta.
Quindi cerchiamo di fare un attimo chiarezza. C'è un rapporto quasi di sorellanza, perché noi dobbiamo mettere tutto quanto in contesto. A Vetrana è un paese piccolo. Sara e Sabrina vivono a 400 met 400 metri di distanza e quindi appunto Sara è come se fosse la sorella maggiore, ma si innesca questa competitività, almeno da parte di Sabrina, che magari soffre di conflitti di inferiorità nei confronti di Sara, non lo sappiamo, però si innesca questa dinamica. È un'altra cosa da tenere presente quando cerchiamo di dipingere il contesto di questa storia, è che ancora qui siamo nell'alba, insomma, dei telefonini, dei messaggi. Sara ha un Nokia che avevo anch'io all'epoca, abbastanza performante, no, nel mandare dei messaggi, quindi c'era anche una comunicazione, adesso andremo a vedere, privata tra Sara e Ivano. Adesso andiamo a vedere chi è questo dio Ivano che tu ci hai anticipato e andiamo a vedere anche chi è Sara, da dove viene la sua famiglia, che storia ha avuto. Cerchiamo di dare un contesto, il più contesto possibile a tutti questi personaggi. Mi viene in mente un po' il gioco, no, di Lupus in Fabula, e cerchiamo di capire chi è un lupo e chi è un contadino in questa storia. E può essere, insomma, che il contadino ad Avetrana coincida anche col lupo.
Esatto. Sara, come dicevi tu, aveva un rapporto di sorellanza con Sabrina ed era parte della famiglia di Sabrina, veniva considerata come un'altra figlia da loro. Ivano, d'altro canto, è una figura che appunto abbiamo detto che nel processo è rimasta marginale perché appunto non viene riscontrato nulla di penalmente rilevante da attribuirgli. Ma Ivano diventa rilevante all'interno di questo caso solo se visto attraverso gli occhi di Sabrina e di Sara, proprio perché è lui l'origine del risentimento di Sabrina nei confronti di Sara.
Benissimo, e allora passiamo al prossimo dei personaggi, dei protagonisti di queste indagini, che è la madre di Sabrina, Cosima Serrano, che appunto con Sabrina condividerà e condivide tuttora la condanna all'ergastolo. E cerchiamo di capire che ruolo e se abbia potuto avere un ruolo attivo all'interno del delitto. Che cosa? Partiamo dalle sentenze, da quello che ci dicono.
Sì, possiamo dire che Cosima abbia svolto un ruolo, diciamo, molto importante nella dinamica di questo omicidio. Innanzitutto per il fatto che magari inizialmente si può dire che alcuni testimoni oculari abbiano dichiarato appunto di averla vista in strada, di aver visto anzi dapprima Sara in strada in lacrime e essere raggiunta poi in auto dalla zia Cosima e dalla cugina Sabrina. In particolare, Cosima Serrano è stata vista inveire contro Sara e tirarla in auto per capelli, per cui si può dire che il suo ruolo sia stato già da subito un ruolo attivo in questa dinamica. Poi, appunto, dalle sentenze è stato stabilito con certezza dagli inquirenti il coinvolgimento di due effettive persone nell'omicidio, quindi appunto Cosima Serrano e Sabrina Misseri. Ricordiamo che Sara Scazzi è stata strangolata verosimilmente con un oggetto compatibile con una cintura. E quindi dal momento che sul cadavere di Sara non sono stati rinvenuti segni di una sua possibile difesa, si è appunto certi dell'intervento di due soggetti. Ed infatti, dopo quasi un anno, possiamo dire, dalle indagini, vi è stato l'arresto di Cosima Serrano con l'accusa appunto di concorso in omicidio e di sequestro di persona. Qual è il motivo magari che ha spinto questa donna? La donna avrebbe aiutato la figlia ad uccidere la ragazzina, spinta dall'astio nei confronti della sorella e dalla nuova rivalità appunto tra la figlia 22enne e la vittima, si può dire.
Benissimo, allora proviamo a fare un focus su quella che può essere la possibile dinamica, no? Perché l'abbiamo detto, Sara in teoria avrebbe dovuto metterci pochissimo, a raggiungere da casa sua a casa dei Misseri per andare al mare, come era d'appuntamento, insomma, circa un 15 minuti. E quindi cerchiamo di capire cosa succede in quei fatidici 15-20 minuti e cerchiamo di ricostruire anche queste testimonianze. Parliamo anche dei testimoni esterni che ci sono in questa storia, perché insomma il fatto che Cosima e Sabrina siano state viste in città, nel paese, ad inseguire in macchina Sara e ad obbligarla quasi a rientrare in macchina è stato detto da un testimone che poi, tra l'altro, ha anche ritrattato questa informazione, che era un famoso fioraio. E qui arriviamo al punto in cui dicevo che si tratta di un delitto come lupus in fabula che coinvolge tutta la comunità, coinvolge tutto il paese. Quindi proviamo a ripercorrere queste tracce nella maniera più razionale possibile, come se fossimo noi a dover fare le indagini.
Assolutamente. Sì, possiamo dire che appunto la casa di Sara distava dalla casa di Sabrina esattamente 600 metri, quindi è stato stabilito che Sara ci avrebbe impiegato circa 5-6 minuti a raggiungere la casa di Sabrina ed era un tratto di strada che faceva molto spesso. Ma partendo appunto dalla mattina di quel famosissimo 26 agosto, sappiamo che dalle testimonianze sappiamo che Sara passa la mattinata a casa di Sabrina. Sabrina, che come diceva Asia, faceva l'estetista, e proprio in quel momento, in quella mattinata, stava eseguendo un trattamento estetico ad una cliente, che poi è una delle testimoni chiave nel processo, Anna Pisanò. Anna Pisanò testimonierà di aver notato una certa tensione quella mattina tra le due cugine. E la cosa particolare, diciamo, è che c'è da dirlo: dopo la scomparsa di Sara, Sabrina ha ritenuto di chiedere alla cliente di dichiarare che invece Sara quel giorno era felice, cosa che non è assolutamente vera. Infatti, la cliente Anna Pisanò ne parlò anche con la figlia, essendo scioccata dal comportamento di Sara. Sabrina la sera prima aveva fissato un appuntamento per andare al mare con un'amica, Mariangela Spagnoletti, la sorella minore di Mariangela Alessandra e la cugina Sara. Quindi queste quattro ragazze sarebbero dovute recarsi al mare in una bella e soleggiata giornata estiva. E Sara, appunto, dopo aver passato la mattinata con la cugina, torna a casa verso le 12:30 e poi va a fare la spesa insieme al papà. Dopo aver consumato un pranzo abbastanza veloce, senza neanche sedersi a tavola, si cambia i vestiti. Cosa fondamentale da dire, anche se sembra banale, ed esce di casa verosimilmente, diciamo, con la ricostruzione tra le 13.20 e le 13.35 per raggiungere la cugina a casa Misseri, dove in quel momento a casa ci sono sia Sabrina che Cosima. Cosa importante da sottolineare è che Sabrina alle 14.42 esattamente ha inscenato una telefonata a Sara davanti alle amiche Mariangela e Alessandra, sostenendo che la cugina in quel momento non si era ancora fatta né vedere né sentire. Ma le indagini invece hanno smentito tutto ciò, perché sappiamo che, come dicevamo prima, Sara ci è arrivata a casa Misseri, e come se ci è arrivata. Quindi la domanda è: che cosa è successo appunto in quel buco di neanche un'ora, si può dire, da quando Sara è uscita di casa fino alla telefonata di Sabrina?
E questa è la domanda delle domande.
E cerchiamo appunto di dare una spiegazione, perché qualcosa sarà successo, magari un litigio, molto probabilmente. Probabilmente questo litigio appunto spaventa Sara a tal punto da spingerla a tornare a casa. Infatti, come dicevo prima, mentre Sara sta tornando a casa viene raggiunta da Sabrina e da Cosima in auto e la costringono a tornare a casa. E il delitto si può inquadrare, diciamo, in un orario specifico che va dalle 14 alle 14.20 e sappiamo dall'autopsia che Sara muore per asfissia meccanica. Alle 14.23 esattamente Mariangela, l'amica, scrive un messaggio a Sabrina per avvisarla che sta arrivando e Sabrina risponde con un messaggio strano, risponde: avviso Sara? L'amica sostiene appunto di essere rimasta spiazzata da questa domanda, perché la presenza della cugina era già data per scontata. E quindi poi alle 14.25 e alle 14.28 Sabrina manda a Sara due messaggi. Alle 14.28 invece parte uno squillo dal cellulare di Sara a quello di Sabrina e secondo gli inquirenti non è stata assolutamente Sara a far partire quella telefonata, perché ormai era senza vita in quel momento, ma la cugina Sabrina, probabilmente nel tentativo di costruirsi un alibi. Le sorelle Spagnoletti arrivano a casa Misseri alle 14.41 e trovano Sabrina ad aspettarle non in veranda come al solito, ma direttamente in strada, e probabilmente questo può essere spiegato con il fatto che Sabrina non voleva far accedere, diciamo, le due amiche a casa sua, dove nel frattempo probabilmente stava avvenendo qualcosa, magari il corpo di Sara stava venendo spostato da Cosima e da suo marito. Poi alle 14.42 Sabrina telefona appunto a Sara senza ottenere alcuna risposta e dopo due minuti fa un altro tentativo, ma questa volta il cellulare risulta totalmente spento. Quindi che è successo? Sabrina era visibilmente agitata, a detta delle amiche, per un ritardo che in fondo, cioè, era di pochi minuti, quindi era abbastanza inspiegabile questo stato di agitazione. E quindi, come dicevo, probabilmente questo succedeva all'esterno. All'interno della casa il corpo di Sara veniva affidato da Cosima a Michele con l'incarico di nasconderlo. Diciamo che l'uomo, stando alla ricostruzione della dinamica dell'evento, non è presente al momento del delitto, ma viene coinvolto soltanto ad assassinio già compiuto. Quindi nella sentenza si dice che Misseri carica successivamente il cadavere di Sara in macchina e, facendosi aiutare da suo fratello e da un nipote, lo nasconde in un pozzo in disuso, in una contrada dove ha vissuto da giovane, e poco distante da quel posto lì dà fuoco agli effetti personali della nipote, poi sottraendo alle fiamme soltanto il suo cellulare. E questa è una bella domanda, c'è una domanda in cui io personalmente non so ancora darmi una risposta: perché il cellulare è stato tenuto come prova? Perché non è stato bruciato anch'esso, diciamo?
Questa è una domanda interessante. Io ormai qui siamo nell'ambito delle teorie a questo punto. Io credo che magari l'intento sarebbe potuto essere quello di utilizzarlo nuovamente per fare degli altri squilli di questo tipo, per fingere che insomma Sara si fosse allontanata. Ma questo è una dinamica interessante della psicologia umana, io credo. Quando succede un delitto d'impeto, come potrebbe essere questo, poi il modo in cui si cerca di correre ai ripari a volte può essere molto goffo e può, insomma, può lasciare dietro di sé delle lacune enormi. Quindi credo che questo telefono sia una delle tante. Tra l'altro c'è anche un'altra questione, quella della SIM card, perché la SIM card viene estratta da questo telefono. Michele dirà che è semplicemente caduta nel momento in cui lui avrebbe ucciso Sara, perché ovviamente lui continua a dire di essere stato l'unico responsabile di tutto ciò. Però quando gli chiedono che cos'è una SIM card, lui non sa rispondere agli inquirenti. Quindi questo è un altro dettaglio interessante di queste indagini. Ma adesso, intanto ti ringrazio, Giorgio, sei stata veramente puntuale nella ricostruzione, e secondo me era quello di cui avevamo bisogno, sia noi che il nostro pubblico di ascoltatori, per farci un'idea più precisa di quella che è la timeline di questo delitto, che, come abbiamo visto, è una timeline molto, molto, molto ristretta, molto concentrata, e in cui non possono essere fisicamente successe tante cose diverse. E allora voglio passare al terzo protagonista di questa indagine, e ovviamente l'abbiamo citato più e più volte. Parliamo di Michele Misseri, affrontando però alcuni dettagli sulla sua persona. Lui adesso sappiamo che oggi è in libertà, l'abbiamo visto già in diverse interviste. E abbiamo visto nel corso degli anni, nel corso di questa telenovela, dare numerose versioni diverse, e allora voglio parlare proprio di questo. Come e perché cambiano le sue versioni ufficiali nel corso delle indagini? E perché, secondo voi, lui continua a dichiararsi come l'unico colpevole? Ma ancora più importante, cerchiamo di iniziare dando un'immagine di chi è Michele Misseri.
Sì, come dicevi giustamente, Michele Misseri ha fornito un sacco di versioni diverse. Lui era un contadino molto dedito al lavoro, che si prendeva appunto la responsabilità di portare avanti la famiglia, i terreni e quant'altro. E in ragione di questo io leggerei il suo comportamento, diciamo. Io penso che poi secondo me è un pensiero anche abbastanza comune, penso che abbia voluto in qualche modo sempre difendere la famiglia e farsi carico di tutta la responsabilità del delitto della povera Sara. Infatti, appunto, come sappiamo, il 6 ottobre del 2010 Misseri ha confessato di aver ucciso Sara con una corda all'interno del suo garage, di aver abusato di lei successivamente, quindi dopo averle tolto la vita, per gettare poi il corpo in un pozzo. Ma sappiamo che successivamente, appunto, ad essere stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, ha cambiato versione, resa in sede di confessione, e ha coinvolto la figlia Sabrina, dichiarando appunto, dandole un movente, diciamo, no? Che è quello appunto di aver litigato con Sara per un ragazzo proprio il giorno del delitto. Ma perché ha cambiato questa versione? La risposta è anche abbastanza semplice. Dopo essere stato sentito varie volte, Michele Misseri fu e successivamente alla sua confessione, la prima, fu portato poi sul luogo del ritrovamento del cadavere di Sara e fu chiesto appunto a Michele di ricostruire un attimino la dinamica dell'evento e anche di spiegare nel dettaglio come aveva fatto ad uccidere Sara. gli inquirenti hanno notato poi che effettivamente non erano. C'erano delle lacune, diciamo, nel suo racconto. Non era compatibile con ciò che era stato trovato dall'esame autoptico. Diciamo, come dicevo all'inizio, sarebbe stata strangolata con un oggetto verosimilmente simile ad una cintura. Invece Michele aveva dichiarato di averla strangolata con una corda. E già qui vediamo il primo errore. Secondo me, cioè io penso che non abbia più retto la pressione di un segreto così pesante, appunto sotto il profilo morale, e che abbia inevitabilmente deciso di tirare in ballo la figlia Sabrina. Di base la sua idea era quella di proteggere sia moglie che figlia, ma ad un certo punto non ha retto, io penso questo.
Ma se fosse davvero così, Giorgia, io credo che lui sarebbe una figura verghiana quasi, cioè uno sconfitto dalla vita che continua a essere sconfitto dalla vita. È una roba molto interessante, secondo me, la figura di Michele Misseri, perché lui, insomma, contadino che si è fatto i fatti suoi per tutta la vita e poi arriva questo evento e deve prendere, insomma, la maschera da killer, ecco, e deve anche deve essere anche un bravo attore, insomma, per portarla per tutto il resto della sua vita, come la sta portando in effetti, perché nelle interviste che lui fa continua a dichiararsi colpevole. Questo rapporto anche con la figlia e la moglie, che insomma gli negano la parola, non gli rispondono da anni. È molto molto interessante dal punto di vista umano e ovviamente non c'è da avere compassione per lui perché comunque è stato condannato ugualmente per occultamento di cadavere, però sicuramente una figura che io trovo molto molto interessante nella sua semplicità, credo. E allora cerchiamo di andare a guardare con la lente di ingrandimento quali sono le incongruenze che fanno dubitare alcuni scettici, perché c'è un movimento innocentista nei confronti di Sabrina e di Cosima all'interno di queste indagini. Proviamo, insomma, a confutare tutte queste teorie alternative, perché finora, bisogna dirlo per amore della trasparenza, noi siamo stati abbastanza in linea con quello che è stato scritto nelle sentenze. Proviamo a discostarci per un attimo e ad abbracciare la tesi che sia stato Michele l'unico colpevole e cerchiamo di confutare, come dicevo, quali sono le incongruenze di questa teoria invece.
Beh, diciamo che il problema principale in questa storia è che non è che le dichiarazioni autoaccusatorie di Michele Misseri non siano state prese in considerazione, anzi, ma queste dichiarazioni, come diceva prima Giorgia, non consentivano e non consentono di giungere appunto ad una ricostruzione alternativa dei fatti che abbia la stessa forza per contrastare quella che poi è emersa dalle risultanze investigative. Perché, appunto, come dicevi tu prima, per quanto si possa affermare che il processo sia stato di natura spiccatamente indiziaria, citando Agatha Christie, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi formano una prova e la condanna è al di là di ogni ragionevole dubbio. Questo caso non sembra avere gli ingredienti per potersi considerare un abbaglio. Di contro, Sabrina, dal canto suo, continua a professarsi innocente. Un'interpretazione potrebbe essere la seguente, come anche viene riportato dal fratello in un'intervista, nel senso che il fratello di Sara sostiene che il fatto che Sabrina si dica innocente sia uno scudo. Questo perché? Perché noi sappiamo che in Italia il fine pena mai non esiste e Sabrina prima o poi uscirà. E diciamo che il motivo per cui Sabrina continua a dirsi innocente potrebbe essere lo stesso per cui avrebbe ucciso Sara, che a suo modo di vedere le cose, aveva compromesso la sua immagine, oltre che a determinare la fine del suo rapporto con Ivano. Ovviamente, senza fascicolo alla mano, non si può avere una visione a 360 gradi del caso, tale da dare per certe queste interpretazioni. Ma da quello che è noto dalla sentenza, è possibile giungere a queste conclusioni. C'è qualcosa però che fa dubitare della colpevolezza di Sabrina e di riflesso anche di Cosima, perché comunque ricordiamo che a incastrare Cosima sarebbe comunque stata l'analisi dei tabulati che la collocava nel garage, posto in cui lei in genere non era solita recarsi, e soprattutto aveva dichiarato che in quel pomeriggio appunto non c'era stata. Poi in particolare in terzo grado le fu anche negato uno sconto di pena, in quanto lei era ritenuta una donna matura, e invece appunto di intervenire per placare questo contrasto sorto tra la figlia e la nipote, si era, diciamo, resa direttamente protagonista del sequestro della nipote, partecipando poi anche al delitto materialmente. Ci sono, sì, diverse teorie innocentiste che hanno riportato alcuni elementi. Elementi che comunque in fase di processo sono stati analizzati e confutati. Però, nonostante ciò, la parte innocentista non è soddisfatta di questa interpretazione. Ad esempio, nei tabulati telefonici per la parte innocentista c'è la prova dell'innocenza di Sabrina. E questo è un elemento. Però per i giudici questo scambio di SMS, come abbiamo detto all'inizio, tra Sara e Sabrina nei momenti appena precedenti al delitto sono un depistaggio, così come la telefonata che lei stessa fa a Sara in presenza delle amiche con cui avevano un appuntamento per andare a mare. Quindi Sabrina, che aveva appena ucciso la cuginetta, avrebbe provato a farsi un alibi scrivendo degli SMS dal cellulare di Sara. Mentre per la parte innocentista è proprio quella la prova dell'innocenza di Sabrina.
Io credo che in un processo indiziario come questo, e hai fatto bene a citare questa parola che mi sta a cuore, come abbiamo visto anche recentemente, le scorse settimane, nel caso di Melania Rea, quello che veramente sposta gli equilibri sia il possibile movente. E quello che secondo me è debole nelle confessioni di Misseri e anche in quella che lui continua a raccontare tuttora, è il movente proprio, perché lui dice di aver ucciso Sara, che sarebbe andata non, diciamo, al pian terreno di casa Misseri, ma sarebbe andata nel garage, nella cantina, come vogliamo chiamarlo, e lì lui l'avrebbe palpata, insomma, e lei le avrebbe sferrato un calcio in zone sensibili, e da lì sarebbe partito poi il calore alla testa di cui lui parla, che gli ha fatto commettere il delitto. Un'altra cosa che lui non sarà, un altro dettaglio che lui non sarà mai in grado di fornire è l'arma del delitto. Lui dice di averla fatto con una cintura e di averla poi buttata via. Ma non si sa da dove viene fuori questa cintura. Questa è un'altra cosa interessante. Mentre se pensiamo a Sabrina e conseguentemente a Cosima, esiste insomma un possibile movente abbastanza forte, un movente di cui abbiamo accennato all'inizio. Io ho provato a non spoilerarvelo fino alla fine, ma insomma, conoscete tanti questa storia, ed è il rapporto, il triangolo tra Sara, Sabrina e Ivano. Allora cerchiamo di capire veramente che cosa può essere successo e cosa può aver portato Sabrina a commettere questo delitto. Noi sappiamo che tra Sabrina e Ivano c'erano effettivamente delle effusioni, oltre ovviamente a lunghe conversazioni per messaggi. E si parla di un rapporto sessuale, non andato a buon fine tra Sabrina e Ivano, e di cui Sara in qualche modo era venuta a sapere e di cui insomma non aveva tenuto il segreto, mettiamola così, in paese. Quindi si parla anche di possibili, ripeto, effusioni tra Sara e Ivano, queste non saranno mai confermate, ovviamente. Però ecco, questa gelosia che Sabrina aveva per Sara, ma anche questo imbarazzo, questa vergogna sociale, insomma, dato quello che era successo. Quindi andiamo più in fondo, esploriamo il possibile movente di Sabrina e di Cosima e capiamo, cerchiamo di capire se sia stato un delitto premeditato oppure un delitto di impulso.
Sì, io penso che non sia stato un delitto assolutamente premeditato e come giustamente dicevi tu, il focus è più sul rapporto tra Sabrina e Ivano. Naturalmente, i moventi, almeno a mio avviso, sono due, uno di Sabrina e l'altro di Cosima. Sabrina appunto aveva un rapporto con Ivano non così intimo, nonostante comunque si è stabilito che tra gennaio ed agosto 2010 Ivano e Sabrina si erano scambiati circa 4.500 messaggi, quindi possiamo anche parlare di più di una semplice amicizia, nonostante comunque Ivano abbia sempre cercato di mantenere il rapporto su questa linea. Sappiamo che Sabrina invece ne era innamorata. Nel diario di Sara, che appunto frequentava entrambi, si legge che anche lei poi iniziava a nutrire qualcosa per quel ragazzo. E quindi la cotta non era poi passata inosservata a Sabrina, che in più di un'occasione l'aveva rimproverata per questo. Infatti, se non vado errata, la sera prima di quel famoso 26 agosto, Sabrina disse a Sara: "Ti vendi per due coccole", anche in presenza di testimoni e dopo una lite tra le due, nata proprio perché, come dicevi, Sara aveva tradito, tra virgolette, la fiducia della cugina, raccontando al fratello Claudio, di un tentato approccio sessuale di Sabrina verso Ivano, che però lui non aveva rifiutato. Quindi parlavo di due moventi, diciamo, riferendomi a questo. Il movente di Sabrina, secondo me, è riconducibile un po' alla gelosia e al risentimento, perché tutto questo, cioè il fatto che Sara abbia parlato e si sia confidata con il fratello su questa vicenda, ha fatto sì che poi Ivano bloccasse in tutti i modi il rapporto con Sabrina. E stiamo parlando di un piccolo paesino di circa 6.000 abitanti all'epoca, in cui appunto le notizie corrono veloci e avere una reputazione intatta è fondamentale. E con questo mi ricollego invece al movente di Cosima. Secondo me Cosima ha voluto punire, tra virgolette, Sara e aiutare Sabrina. Proprio per questo, perché era stata toccata in qualche modo la reputazione della figlia, unitamente all'astio che aveva nei confronti della sorella.
Quindi quasi un delitto d'onore, un delitto di reputazione, mettiamola così, che secondo me si sposa bene con il contesto che abbiamo appena descritto, no? Paesino del sud, una mentalità possibilmente arretrata e si sposa anche con quello che diceva la nostra Asia prima, quando parlava, insomma, del perché Sabrina continua e continuerà a dichiararsi innocente nonostante tutto. Perché magari lei avrebbe potuto anche sperare in uno sconto di pena, ecco, collaborando con le indagini. Invece no, perché evidentemente la ragione di questo delitto è stata proprio la reputazione, quindi che è anche la ragione per cui lei continua forse a non venire allo scoperto, sempre, sempre dando per scontato che sia stata lei a concorrere e ad essere la principale attrice di questo delitto. Ragazzi, adesso prendiamoci una pausa e torniamo dal nostro Giacomo Giaquinto per sapere quali sono i film, i documentari e le serie TV da guardare per saperne di più sul delitto di Avetrana.
Caro Michele, cari amici, amiche, amico di Non Spegnere la Luce, partiamo con la nostra carrellata di storie dal mondo del web, dei documentari, delle piattaforme di streaming dedicate al delitto di Avetrana. La prima che vi voglio consigliare la trovate su Prime Video, che è Tutta la verità, che dovrebbe essere una sorta di American Crime Story all'italiana. Io vi consiglio sempre American Crime Story, ma perché per me Ryan Garlunk, che è l'autore sia di Crime Story che di American Horror Story, secondo me è un mostro, è veramente un fenomeno. Quindi guardatele tutte le sue cose. Tutta la verità è proprio una serie dedicata a quello che è successo partendo proprio dall'agosto del 2010 ad Avetrana. Un giorno che probabilmente tutti noi in Italia e in Puglia, ve lo posso garantire, non dimenticheremo mai, anche perché poi è nato un vero e proprio turismo dell'orrore che continua anche adesso in quelle zone. Poi vi consiglio Il delitto di Avetrana, che è di Tony Hipens, lo trovate su YouTube, secondo me è fatto molto molto bene, raccontato un po' come se fosse un podcast, quindi si presta benissimo al nostro prodotto. Ve lo consiglio perché secondo me lui fornisce un punto di vista particolare, che è quello della vittima, che nella storia di Avetrana in realtà non solo perché Sara era morta o meno, ma non è stato mai preso in considerazione. L'altro che vi consiglio è su RaiPlay, Un giorno in pretura, 1 ora e 5 dedicato al delitto di Avetrana. Vi garantisco che, come ogni speciale, a mio avviso, di Un giorno in pretura, è raccontato molto bene, ma soprattutto potrete avere uno sguardo dall'interno di una delle parti più importanti di quella storia, ovvero il processo. E chiudo con Sara, la ragazza di Avetrana, che è un documentario che potete trovare su Now TV. E che racconta la storia, però effettivamente come se fosse un thriller, quindi noterete anche la parte più narrativa all'interno di questa storia. Questi per me sono i consigli delle cose da guardare dedicate al delitto di Avetrana.
E allora ringrazio come sempre il nostro Giacomo e il nostro tempo sta volgendo al termine. Abbiamo fatto una puntata abbastanza lunga, ma era doveroso visto l'argomento che abbiamo trattato. E allora io voglio innanzitutto ringraziare le nostre ospiti Asia e Giorgia, le nostre criminologhe.
Grazie a voi per averci invitato e grazie a tutti per averci seguito.
Vi ringraziamo davvero tanto per questo invito, ci ha fatto davvero piacere.
E allora speriamo che ci siano altre occasioni, ma intanto ragazze rimanete con noi perché il tempo qui sulla puntata principale è giunto al termine, ma noi continuiamo a parlare di questo delitto e anche di tanto altro, perché ci sono tra di voi tante persone interessate a diventare, a studiare per diventare criminologi e criminologhe, e allora ne parliamo con chi lo fa di professione, noi parliamo con due imprenditrici di questo settore, direi, e le conosciamo un po' meglio nella puntata esclusiva su Patreon. Io intanto voglio ringraziare voi, che siete i veri eroi di questo podcast, per essere arrivati fino a qui, e ringrazio tutte le persone che ci sostengono sia gratuitamente sia su Patreon. Noi non facciamo discriminazione, anzi, vi vogliamo bene anche se ci lasciate 5 stelline su Spotify o su Apple Podcast. Non sentitevi in dovere di fare nulla nei nostri confronti, ma se volete sostenere questo progetto, se volete aiutarci ad andare avanti di settimana in settimana, parlare ogni settimana di un argomento diverso, noi passiamo ormai veramente da presidenti americani, Scandalo Lewinsky, Melania Rea, oggi Avetrana, insomma ci barcameniamo abbastanza, ma ormai avete imparato a conoscerci. E che dirvi, ragazzi, veramente grazie perché piano piano state aiutandoci ad avverare il sogno di rendere questo podcast qualcosa di sostenibile, di dargli la dignità di un lavoro a tempo pieno. E noi ci proviamo e vediamo se troviamo qualcuno lungo la strada che vuole sostenerci e aiutarci a crescere. Trovate il link in descrizione del nostro Patreon e soprattutto, questo è gratuitissimo, il link per il nostro gruppo Telegram. Venite a commentare questa puntata. So che ci saranno tante opinioni anche divergenti da quelle che abbiamo espresso qui, noi siamo pronti ad accoglierle e niente. Per tutti gli altri ci vediamo il prossimo mercoledì alla stessa ora, ma nel frattempo vi raccomando di non spegnere la luce.